con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. SplashSpa.ch. Bar Sport. Bar Sport. Rete 3 online. Eccoci qui.
Care amiche, cari amici del Bar Sport, buongiorno, buongiorno a tutti quanti e ben ritrovati dopo una storica giornata di ciclismo nelle nostre terre. Paolo, tu c'eri.
C'era anche Giacomo Moccetti per la televisione, io per Rete 1, tappa del Giro d'Italia tutta in terra ticinese, da Bellinzona a Cari, noi eravamo a Cari passando per la Val di Blegno. Immagini in mondovisione del nostro territorio magnifiche che hanno mandato la Svizzera italiana dappertutto nel mondo. Si può dire che le migliaia di persone che erano sul percorso stamattina parlano di quello, Moccetti?
Assolutamente no. Le migliaia di persone che erano sul percorso ieri si sono godute una bellissima giornata, ce la siamo goduta anche noi. Però devo dire una cosa onestamente, appena sono arrivato a Cari, caro Nicolò, ero ancora in macchina, finestrino abbassato, ci fermano tre persone, io abbasso il finestrino e uno mi dice: tema il Milan?
Ma ecco, non è
arrivato
vero.
A Cari, giuro.
Non ci credo.
La seconda persona che mi ferma mi ha chiesto: ma il Matteo Pelli? E la terza persona, giuro, e la terza persona mi ha chiesto: dove hai lasciato il Casolini?
Sì,
quindi questo
sì.
È quello di cui si parla nei bar.
Allora c'era un faccino roso che continuava a dirmi: ma dove hai lasciato Casolini? E io gli ho detto: anche per una sopravvivenza, per questioni di igiene mentale, a volte ci separiamo io e Casolini, però ci vedono come un corpo unico. Tu un po' più piccolo, io un po' più alto.
Fate media. No, posso dire anche che ieri io zappavo ogni tanto, ho dovuto guardarla da casa per motivi insomma familiari, e ho visto Moccetti apparire così sulla Rai.
È vero,
incredibile.
Su Rai 2.
Casolini, raccontala tu che hai visto il tuo amico Moccetti su Rai 2.
Pazzesco, sì. Perché noi abbiamo questa chat insieme ad altri colleghi giornalisti, non solo nostri, c'è dentro.
Giornalisti forse non lo direi.
No, sì, alcuni sì, cioè, poi dopo ci sono anche
dei parvenu.
Dei
improvvisati. No, è vero, grandi professionisti.
Che sono Giona Carcano, Paolo Galli, Marcello Pellizzari, Massimo Solari.
Dei signori
e via discorrendo.
No,
sì.
No, Walter Cronkite.
Non stiamo parlando di Scalfari e di Ferruccio De Borgo. E Moccetti ieri si è auto incensato, nel senso che ha printato la foto del nostro studio con Giacomo e con Pozzovivo su Rai 2, proprio l'ha messa, ha messo la foto e ha scritto: ho raggiunto il mio massimo apice.
Sono quei momenti dove ti dici: ok, io non è che devo chiedere altro. Cioè, su Rai 2, durante la diretta di una tappa del Giro.
Sì, ricordiamo allora che praticamente...
Vediamo, Paolo, che tu sei finito a Striscia la Notizia.
Sì, quello ti ringrazio molto con i Frontaliers. Però è una cosa da raccontare.
Vabbè, col Villaggio.
C'è col Villaggio nei Nuovi Mostri.
Ah, Nuovi Mostri anche col Villaggio. Va bene. C'era comunque la sala stampa, era dentro l'albergo Pineta.
Sì.
Quindi era tutto piccolo, Cari. E quindi Giacomo, che era sullo sfondo, è potuto entrare in Rai 2.
No, ma che sfondo? Stato intervistato.
No.
Tu?
Sì, certo. Sì,
diretta,
sì.
Su Rai 2 intervistato.
Non avevo niente di meglio
ma
da
certo,
fare.
Ma certo, è venuto il giornalista della Rai che durante la loro diretta ha voluto fare questo gemellaggio RSI a Rai,
sì.
E mi ha intervistato, io pontificato sulla storia del Giro in Svizzera.
Ok, allora io vorrei attaccare Moccetti per quello che ho visto ieri.
Posso dire una cosa, scusa, sì. Poi dopo ti faccio parlare a vita.
Non è vero neanche quello.
No, ti faccio parlare a vita. Di cosa si parla nei bar questa mattina?
No,
lo faccio io.
Cambiamo no, discorso e poi non
no,
riusciamo più
no,
a parlare.
No, solo per
di
dirti, ma non è neanche da fare questo discorso. Possiamo
sì,
parlare.
Se andiamo
di
subito sul calcio, mandiamo
no,
la canzone.
No, non c'entra il calcio. Ieri, specialmente nelle varie chat, gente inviperita o che osannava Luca Cordero di Montezemolo, che si è scagliato contro la Ferrari elettrica. La Ferrari luce, arrabbiatissimo Montezemolo, che ha detto testuale: levate il cavallino da quella macchina. In tutte le mie varie chat si parlava di questo, cioè
sì, ripostavano un bel tema. Cioè, è giusto che esista una Ferrari elettrica o no? È un bel tema.
È
no.
Un tema, Paolo.
Sì, ma Potremmo parlarlo dopo.
Tre ore di Cari, adesso
ma c'è anche la bici elettrica.
Dobbiamo mandare la canzone.
No, dobbiamo mandare la canzone
perché ha fatto casino.
C'è Basket Case dei Green Day.
Hai fatto casino, dobbiamo mandare la canzone. Allora,
Basket Case. Paese.
Fermo.
Dopo
fermo.
Torniamo su Carini.
Allora, no, adesso possiamo parlare di Carini.
Assolutamente.
No, prima c'è la canzone.
No, dai, ma guarda, no, no, è lì, no, la facciamo scaletta. Su Carini 5 minuti. Dai.
Allora, su Carini. Mocetti, quello che ho visto ieri con questi occhi, poi naturalmente l'esperienza di un uomo di 55 anni non è equiparabile, 56, sì, non è equiparabile a quella di Mocetti, che è di un'altra generazione. Cioè io quindi ho l'occhio clinico, ho visto delle cose di lui, no? Le posso dire? Allora, Mocetti totalmente dipendente da Energy Drink.
Confermo.
E questa religione io non la pratico proprio perché sono di un'altra generazione.
Cioè, sembra Jamie Vardy, Mocetti. C'è la stessa alimentazione di Vardy all'Eister.
Volevo dirti, Giacomo, proprio come se fossi tuo fratello maggiore, che tu hai una professionalità ampia che puoi dipanare anche senza energy drink. Cioè non ti serve l'energy drink per andare in
ma
onda.
È proprio buona.
Sì, ho capito. Però io
poi
mia,
tu
mia
la
figlia
l'energy drink. Io sì. Bevo solo Red Bull sugar free.
Io dico mia figlia, attenzione alla dipendenza, per mia figlia,
cioè, scusami,
adolescente.
Tutte quelle sottomarche finte, no, surrogate,
no,
non le
no,
bevi?
No, no, un po' di anni fa bevevo quella della Prigaransi, però ora
non la smettiamo di citare.
Però
marche,
ieri ne ho anche parlato con Pozzo Vivo, sì. Perché Pozzo Vivo si sta laureando in nutrizione e gli ho proprio chiesto un attimo se fa male.
No, fa benissimo.
Fa male l'abuso, ecco, non il consumo.
Fa benissimo, sicuramente. Diciamo ai giovani che ci ascoltano di farsi di energy drink.
Ricordiamo che Pozzo Vivo non è Bocuse, quindi. Sì.
Poi negli hype della giornata abbiamo avuto invitate dall'organizzazione due sciatrici della squadra nazionale. A Cari per la tappa del Giro d'Italia nella Svizzera italiana, Wendy Holdener e Camille Rust.
Wendy, non Wendy.
Quello che è.
No.
E si so-
che Czeslakiewicz chiamava Wendy Holder.
Wendy! E si sono dimostrate anche campionesse di semplicità e umiltà, sia i microfoni nostri di Rete 1 che i microfoni della RSI, la 2. Ecco, fa bene al cuore vedere che ci sono degli sportivi professionisti così semplici e così umili. Mi sono piaciute molto entrambe.
Assolutamente, ma penso sia una cifra distintiva degli sciatori e delle sciatrici. Nicolosso, che ad esempio ha fatto una volta una serata con Odermatt, sì, è sì. Uno molto alla mano.
Alla mano, ma perché ovviamente hanno sì un circo mediatico che li segue, ma è circoscritto a qualche paese, quindi è la differenza con la Formula 1, per esempio, che è una roba dove non possono girare per la strada, o col calcio. Quindi Odermatt molto umano.
Ricordiamo che Odermatt questo inverno era stato a Cari, avvistato sì. A Cari da me, mia moglie e mia figlia, avevano fatto le foto di nascosto e tutto, era andato a sciare con i suoi amici.
Ma aveva visto i fronte?
Non lo so, aveva mangiato al 2000 le patatine fritte come un essere umano qualunque. Odermatt quindi a Cari era una notizia. Io telefonai a Giovanni Marci del Quotidiano dicendo: guarda che c'hai questa notizia, e lui mi ha detto: non mi interessa.
La Rust, tra l'altro, realmente interessata all'andamento della corsa, nel senso che a un certo punto ha mollato tutto, è venuta lì nei nostri studi, ha chiesto un auricolare per cercare di seguire la gara, di capire cosa stesse facendo.
Brava.
Mi tocca dire che c'erano anche tantissimi politici ieri per la tappa del Giro d'Italia a Cari, mancavano i socialisti come al solito,
no,
ma gli altri
zero socialisti, non c'è neanche uno.
Zero, ma perché non
cioè eri l'unico.
Ero l'unico, sì, forse. Ma bella
Gobbi
battuta.
C'era?
Allora c'erano Dadò, Speziali, Piccaluga, Gobbi, Marco Chiesa, nel puro spirito consociativo di questa cantone, io davo pacche sulle spalle a loro, loro le davano a me.
Quanto sguazzava Speziali in questi ambienti?
Speziali ha detto: dov'è Casolini, che è un grande amico tuo,
il presidente,
ricordiamo, tu nei liberali ci stai stretto, sei più quota UDC.
Sono a destra sì.
Libero pensatore.
Sono un libero pensatore.
Più pensatore che libero.
Più libero che pensatore. Vabbè. Vai avanti, Paolo, che
poi
bella questa disamina.
Ho intervistato insieme, ma l'ha fatto anche Giacomo con la televisione, Christian Constantin e Fabio
Grande,
Capello.
Mio amico.
Sì, sto dicendo anche l'altro nome.
Da noi li ha intervistati Aramis Dozio.
Se poi ci parli sopra chi? Non si capisce chi
era. Aramis Dozio.
Cioè noi mandiamo ancora Dozio a 78 anni a fare
queste cose.
Allora,
è stato molto bravo, ha fatto anche...
Diciamo chi erano, che non si è capito.
Christian Constantin e Fabio Capello.
Oh, se stace Casolini, parla pure.
Aramis Dozio li ha intervistati, ha fatto anche un collegamento dall'elicottero.
No.
Aramis Dozio, assolutamente sì. Quindi devo dire una giornata di un grande Aramis. Dopo magari sarebbe bello far ascoltare la domanda che ha fatto alla Rust, È stata una domanda lunare. La sta cercando ancora adesso di capire la domanda.
Aramis Dozio miracolato, cioè se non avesse avuto la RSI poteva essere un caso sociale?
No, beh, Dozio sarebbe stato se non avesse trovato
di villaggi.
Sì, cioè praticamente un geo di un villaggio sul Conero a fare gelato al cioccolato, dolce, un po' salato e cioè, insomma sulle mani villaggio, ecco.
Posso dire una cosa su Guglielmoni però
sì.
Ieri?
Sì.
Ci ha spiegato, ci ha descritto questa situazione dove lui dava pacche sulle spalle ai politici. Per fortuna tu non c'eri, Nicolò, perché Guglielmoni è arrivato su, si è messo una maglietta rossa sgargiante con la scritta RSI in bianco, quindi molto aziendalista. Aveva dei pantaloni tipo pantaloni della Think Pink Tarocchi,
sì, però, quali?
Delle scarpe
che
inguardabili
togliere, scusa,
e girava per la zona VIP in rappresentanza dell'azienda conciato così.
Ma io l'ho visto l'anno scorso all'arrivo della tappa del Tour de Suisse a Santa Maria in Calanca, sì. C'erano 642 gradi, non c'era un pezzo d'ombra, era masarato come un facocero, vestito malissimo.
No, perché lui mette
che io lo guardo e gli dico: scusa Paolo, ma 60 anni sei ancora qua con il tuo coso come quando facevi gli on the road 40 anni
60
fa?
60 anni tua sorella.
Metti quei pantaloni che puoi togliere, c'è una cerniera sotto il ginocchio per togliere l'ultimo pezzo, no? Così se fa caldo,
pazzesco.
Togli l'ultimo pezzo.
Scusa, cioè,
no, basta, non possiamo parlare due ore.
Basket case. Poi dobbiamo parlare del Sun Valley di Joss, eh?
No,
un grande Malmelli.
No, della nazionale di hockey. Ah. Bar Sport, Bar Sport, il giro d'Italia, nella Svizzera italiana. Pedala, è passato velocissimo la fine del Giro d'Italia.
Possiamo dire una vittoria del territorio, Casolino?
Assolutamente, eh? Perché poi dopo è stato bellissimo ieri leggere sui vari portali.
Posso dirti
ma
che
ma appena cominciato a parlare.
Hai ragione, scusami, ma in televisione però, Paolo, noi dobbiamo tenere presente che siamo anche in televisione. Abbiamo appena visto il gol di Burruciaga con quell'assist clamoroso di Maradona. Cioè uno dei grandi momenti della storia del calcio, era giusto sottolineare.
Sì, il 3-2 nella finale di Messico, 86.
No, stavi dicendo?
Burru. No, di questo...
Burruciaga.
Dai, finisci
un
concetto.
È stato bello vedere sui vari portali italiani, è stato bellissimo leggere il nome Cari, l'arrivo a Cari, Vingegaard a Cari, stacca tutti a Cari. Quindi è una soddisfazione, ma come ha detto Giacomo prima, la forza di ieri non è stato tanto... il Côté, i VIP, eccetera, sono le immagini, cioè la forza sono state le immagini di un territorio bellissimo che è il nostro, che come dici tu, tutto il mondo ha visto ieri, Paolo. È quello. Quindi a Sydney, you're so Caribbean, wonderful, Caribbean, Paolo Guglielmoni.
Sì. Oltretutto, è stato interessante vedere come molti ticinesi ieri abbiano seguito la tappa o sulla RSI o chi ha potuto andare sul percorso, lungo il percorso, ma poi la sera in molti sono tornati indietro col Comeback TV e hanno riguardato la tappa sulla Rai, per
certo,
come
certo,
raccontavano certo, il Ticino e ne hanno parlato molto bene, cioè è stato bello anche vedere l'affetto con cui hanno raccontato le nostre terre.
E su Facebook qualcuno ha fatto anche notare che finalmente si è trattato proprio di, come dovrebbe essere, di un gemellaggio Svizzera-Italia dopo i fatti che sappiamo, dopo sei mesi di liti,
cioè, di parli di Cremontana, eccetera.
Certo, e si è visto che la Rai ha parlato bene della Svizzera perché obiettivamente c'era poco da dire, ben organizzato tutto con dei paesaggi stupendi. Ma adesso dobbiamo andare all'hockey. Ieri la Svizzera ha vinto l'ultima partita del girone con la Finlandia e giocherà domani i quarti di finale con la Svezia. Allora Casolini, perché non ti appassioni a questo mondiale di hockey?
No, nel senso che allora c'è una spiegazione.
Togliere la mano dalla bocca.
C'è una spiegazione di cuore. Sono dispiaciutissimo per quello che è successo. Adesso non voglio rientrare nel merito, eccetera, dare giudizio, eccetera. Ma mi dispiace non vedere Fischer su questa in panchina con questa
Svezia. Però scavalliamo.
Quindi,
questo argomento.
No, non è da scavallare, c'è questo argomento. Tu mi hai chiesto e ti rispondo. Sono triste per quello che è successo
però
all'amico.
Non
Patrick.
È che quando c'era Fischer tu ti stracciassi le vesti per i mondiali.
No, ma la Svizzera che ha fatto le finali, eccetera. Poi dopo, quando la squadra arriva ai quarti di finale, in semifinale, si guarda come le tappe finali dell'America's Cup con Alinghi, o se c'è uno sport che ti interessa meno, magari come quando Colonia vinceva nel fondo, eccetera.
Colonia?
Sì.
Cioè, non ho capito, e ti invitato a Linghi e Cologna per fare un paragone con la nazionale di hockey. Ma nell'hockey è uno sport molto più popolare che Cologna.
No, va bene, però ha citato due esempi di successo svizzero.
Beh, quella di Linghi fu incredibile, forse il più grande successo mai fatto dallo sport svizzero.
Se ne frega di
Linghi. Per un paese senza il mare, vince nell'America's Cup, è stata una roba incredibile.
Svegliamo di notte di a guardare allora, le ragazze.
Sì, certo.
Parliamo in 15.
Infatti.
Vai, Mocetti.
Ma io non ho mai capito, a te piace quando ci si parla uno sopra l'altro o no?
Mi piace quando siamo Balmelli, io e te. Quando entra Casolini sento fastidio.
Perché, come dice sua mamma, è prevaricatore.
Sì, però Guglielmoni viene da una famiglia comunque marcatamente ricca, nonostante la fede rossa.
Io che va in giro con Ermotti, io sono ricco.
Solo, sì, quindi, sì, ma seppure vado in giro, non è che per osmosi divento ricco, cioè sono due cose diverse. Io quando andai a pranzo a casa Guglielmoni, non casa Guglielmoni Paolo, casa Guglielmoni
genitori
Mario, diciamo, tra le altre cose un'accoglienza eccezionale, sì, una famiglia confermo. Di grande classe, insomma la mamma di Guglielmoni, donna di cultura,
appartamento normalissimo,
appartamento molto bello,
un po' sopra la media Paolo,
di proprietà dai. Peraltro preso senza l'ipoteca, sì, certo. C'è pagato tutto,
sì, okay. Cash.
In barba alle robe fiscali, sì. E la cosa che mi impressionò quel giorno, oltre alla gentilezza e alla cultura di mamma Mirella, fu il carrellino, il carrellino con le insalate, l'olio, cioè non erano sul tavolo, la mamma di Paolo arrivò con il carrellino, sì, a servire l'insalata.
Lo puoi prendere all'IKEA.
Quasi aristocratico, ducale.
Lo compri all'IKEA, viene via poco il carrellino.
Era in argento,
ma non è per il
carrellino,
è per il concetto. È il
concetto del carrellino. Ma stiamo parlando comunque dei mondiali di hockey. Comunque bella la digressione.
Tovaglioli di seta.
Bravo, è vero, sì, è vero. Seta Gibernau, sì. Quello che non mi appassiona in generale, non del mondiale di hockey,
ma dobbiamo
hockey.
Guardare domani il quarto di finale,
certo,
con la Svezia o no?
Bene, ma certo, attimo, assolutamente.
No, è stata una grande Svizzera. Ieri è stata una grande
4-2
Svizzera
con la Finlandia.
Perché la Finlandia sembrava una corazzata, o lo è anche di fatto una corazzata, ma la Svizzera ha fatto una grande partita. Io, al contrario di quel che dice Balmelli, non credo che domani la Svizzera passi fuori contro la Svezia. La Svizzera,
io ho paura, non dico che passiamo
Svezia.
Fuori, ho molta paura della Svezia sempre.
No, ci sta, ma mai più forte la Svizzera.
Voglio fare una domanda.
Poi c'è un entusiasmo, sì. C'è un'atmosfera.
Quello è vero, c'è da dire una cosa, che la Svizzera ha una differenza reti di più 32. L'ultima volta che c'è stata una differenza reti maggiore è stata tipo 12 anni fa, il Canada fece un più 35. Cioè una roba che nessuno ha fatto negli scorsi anni.
Ma vado oltre, come ha detto bene Davide Vidoroni ieri nello studio post partita.
Però non dovete metterlo in video.
Negli ultimi quattro anni.
Ieri era impressionante, Vidoroni sembrava il Joker di Batman.
Vabbè,
sono d'accordo.
Paga un gap di altezza con Paolo Duca, quello senz'altro. Dai, vabbè, ma anche Casolini
non solo di altezza,
con tutti quelli che ha intervistato. Comunque, dicevo, come ha ben detto Vidoroni ieri, la Svizzera negli ultimi quattro mondiali ha perso solo tre partite in quattro anni nella fase a gironi. Di cui solo una nei tempi regolamentari contro il Canada e due all'overtime. Cioè sono risultati davvero clamorosi. È vero che poi bisogna prima o poi vincere loro.
Allora la Svizzera si è avvantaggiata.
Io voglio farti una domanda, Paolo.
No, io sto facendola io, no, e non puoi. Allora mandiamo il disco.
No, io voglio capire il tuo punto di vista. Cioè, perché?
A me interessa.
Guglielmoni spesso va a criticare, ma perché tu non ti interessi di questo? Perché spesso mi capita di dire,
io
Paolo,
l'abbonamento
sul Lugano hockey, ma per altri motivi. Io ce li dico, Paolo, guardi il Lugano calcio stasera contro il Legia Varsavia in Europa League, frega niente, mi dice. Guardi la nazionale svizzera, frega niente. Cioè a te frega solo dell'Inter, è questa la verità. Tu dici queste cose, ma il tuo cuore, cioè, e il tuo interesse è solo sull'Inter.
È populismo.
Certo.
Sono 10 giorni
tu non
che
guardi
rompi lo scatole con giro alla Svizzera.
Tu non guardi
populismo.
Il Lauberhorn, tu non guardi niente di queste cose qua, non guardi il quattro trampolini.
Sì, è vero.
Non guardi,
è vero,
tu guardi
Paolo.
Solo l'Inter.
Sì, è vero.
Poi quattro trampolini, è vero, sono rimasti,
è vero.
In pochi.
Ogni tanto mia moglie e mia figlia guardano lo sci e io dico: "Ah, ma c'è Penturo che scende loro, sì, è Penturo è famoso, non... eccetera eccetera."
Sì, che no, dieci anni che non vince una gara a Penturo.
Volevo fare una domanda a Casolini, no, veloce. Ieri
si è ritirato quest'anno.
Non mi mischiamo otto campi, otto, sì, sport, perché alla fine già il pubblico a casa ha cambiato su Rete 2 sia la televisione che la radio. E volevo volevo chiedere, tu hai capito come ha vinto la Svizzera ieri? Perché c'è stata questa penalità contro la Finlandia nei minuti finali?
No.
Praticamente no. Un giocatore della Finlandia ha buttato fuori il disco dalla pista.
Sì.
Quando può essere due minuti? Cioè, la sai questa regola? Pronto?
Esiste una penalità, ti dà una penalità.
Non dirglielo, devi dirlo lui.
Cioè, quando butti fuori apposta il disco della pista.
Tu sai che c'è una penalità di due minuti se butti fuori il disco dalla pista?
È già una regola che non mi affascina particolarmente.
Ma quando succede?
Scusami, non è che le regole devono affascinare.
Si chiama ritardo di gioco.
Quando è il ritardo di gioco?
Quando perdi tempo, non lo so, no, ma chi se ne frega.
Ma non ti piace che... la liberazione vietata?
La liberazione vietata è da vietare. Già la parola stessa.
Ma rallenta il gioco, se no tutti sparano sul disco.
Ma è un modo arrendevole di votare.
Cioè, lo spazzare fa parte dello sport, lo spazzare via.
Certo.
Ricordiamo che Casolini in questa sede, al Bar Sport, ha detto e ogni tanto butti il disco dietro la gabbia, non capisco perché magari qualcosa succede.
Sì, però aspetta.
Stiamo parlando di un'ignoranza del gioco assoluta.
Faccio una considerazione.
Non sai neanche cosa vuol dire buttare fuori il disco.
Prendo un esempio alto per cercare di farti capire, non ne sono sicuro. Se tu prendi Enrico Mentana, per dire, o ti faccio un esempio.
Sì, vai. Va bene, ne dai.
Retto Ceschi. Non è che Retto Ceschi è appassionato a tutti i temi dell'informazione.
No,
temi sui quali non è appassionato. Probabilmente sulla politica è appassionatissimo, sull'economia meno.
Ma che
uno
discorso
non può essere
è?
Appassionato a tutti
gli
sport. Dopo
uno si prepara,
uno si prepara e fa. Uno non deve essere appassionato a tutti gli sport, no?
Quindi uno guarda
il calcio, il ciclismo, il nuoto, la ginnastica, eccetera, può non guardare l'hockey.
Ma scusa,
come ogni giornalista fa così, non è che è una novità.
Già durante la settimana sei in giro per fare le tue commissioni non lavori, no? Se in più non ti interessi neanche degli sport che commenti, dove vai?
Io non commento l'hockey, non sono un commentatore di hockey,
ho capito, ma è una questione di curiosità intellettuale.
È uno sport che a me interessa poco e piace poco, punto. Non è che è una roba vergognosa, eh?
Ma se c'è qualcosa
da guardare, i playoff, che c'è Lugano, c'è l'Amblise, c'è da guardare la semifinale, la guardo, ma non è una cosa che mi appassiona, non c'è mica niente di male, no.
Ma domani c'è Svizzera-Svezia,
infatti domani la guarderò
al Lido. Eh? Non ne parli con nessuno.
Con nessuno.
Domani dalle 20:20 su RSI La 2, il quarto di finale Svizzera-Svezia. Adesso guardo sul telefonino gli altri quarti di
finale. Dimmi 5 giocatori della Svezia, tu che stai seguendo tantissimo questo mondiale.
Forsberg.
Sì, Forsberg. Fosbury. Dimmi 5 giocatori della Svezia, tu che stai seguendo.
Aspetta, che c'è una
corazzata svedese in questo mondiale.
Ah, c'è una canzone sottofondo, lascia. Così capiamo.
Joss,
che cosa
dimmi 5
canta,
giocatori della Svezia.
Che cosa canta il pubblico? Io non sto guardando il mondiale, frega niente. Il mondiale di oggi.
Cos'è questa canzone?
C'è.
Aspetta, parliamo solo in 4 alla volta, si capisce niente.
Al termine delle partite, di ogni partita, di ogni vittoria, si canta il salmo svizzero. E poi c'è questa canzone, viene mandata questa canzone di. Dei Patentoxner.
Ah, ok.
Ok, ci sei?
Okay. Ah, più o meno i Patentoxner erano famosi negli anni 90.
Certo, infatti questa canzone risale al 96. Sì. E tutti assieme, tutto il pubblico canta questa canzone che è considerato un po' l'inno svizzero, che in realtà è un inno tanto svizzero-tedesco perché è in Berndeutsch. Questo,
un voto alla chiosa di Balmelli?
No, un voto alto, 5.5/6.
Perché citiamo questa canzone, Moccetti?
No, lo dico io, perché ieri Giannoni a un certo punto ha detto sugli spalti c'è anche il cantante svizzero Paul Hofer, che chissà, per festeggiare il passaggio ai quarti di finale ci delizierà dopo l'inno svizzero con una sua canzone.
Allora, ha detto, se non ho visto male...
Sì, c'è anche Paul Hofer. Se non che, noi siamo andati su Wikipedia e Paul Hofer è deceduto nel 2017.
Quindi non era evidentemente
quindi ci aspettiamo che Giannoni dica chissà se Sinatra canterà domani. Giannoni poi se la prende quando fa queste cadute, sbaglia, non è uno che lascia andare i suoi errori, proprio tende a fustigarsi in casa con il gatto a 9 corte.
Ma no, queste qui purtroppo a turno ne spariamo tutti, no?
Allora, io chiedo un cambio di atmosfera a Balmelli, perché ho preparato finalmente un mio editoriale su Roland Garros e il tennis che stiamo mostrando su RSI La 2.
Ci sono domani stati... Susan Bandecchi al secondo turno in diretta sulla 2, non abbiamo ancora
storico,
l'orario.
Storico Susan Bandecchi.
Dopo Emanuele Azzardo, un'altra ticinese ai vertici del tennis mondiale. Ok, allora io ho visto delle scene.
Adesso non so se i vertici del tennis mondiale. Sì, secondo te, giocare... Roland Garros comunque si è tra.
Giocare Roland Garros sì, è tanta roba. Allora, ci sono stati degli avvenimenti commoventi. Per esempio, è l'ultima apparizione di Gael Monfils francese a Roland Garros. Pubblico piangeva, piangeva anche lui, piangeva la sua donna che gioca a tennis anche a lei, e la svitolina. E anche per Wawrinka è stata l'ultima passerella a Roland Garros. Però sì. Garros, voglio citare l'evento che mi è piaciuto di più, che riguarda Daniil Medvedev, che è un idolo, perché come diceva Mezzadri, se fossero solo bravi ragazzi a giocare al tennis ci si annoierebbe terribilmente. Allora, durante la partita, che naturalmente ha perso ieri Medvedev perché lui odia la terra battuta, ha avuto un battibecco con la sua donna Daria Medvedeva. Calcola che Medvedev è uno dei pochi tennisti che ha nel box solo sua moglie e il suo allenatore soffre perché non lo, cioè Medvedev non lo ascolta mai, praticamente fa quello che vuole lui. A un certo punto Daria Medvedeva gli fa a Daniil Medvedev: guarda che caldo per tutti, devi smetterla di fare il bambino, anche noi in tribuna stiamo soffrendo, cerca di comportarti bene. E Medvedev le ha risposto: se metto una palla in campo mi comporto bene, altrimenti no. Idolo.
Bella risposta.
Tu lo capisci, empatizzi, hai giocato a tennis.
A me giocatori come Bublik, Medvedev, eccetera, per me sono il sale del tennis.
Ma quindi anche Kyrgios, Fognini.
Sì, eccezionale.
Rud, Paolo? Sì.
Rud è un giocatore medio, un po' come Elias Bernasconi nel...
Ma non è vero, grazie.
Ma basta,
top,
ma non so testare Elias Bernasconi. Dai.
Un collega dello sport.
Mi spiegate così. Qual è il ruolo di Guglielmoni?
Bella domanda.
Vado con l'editoriale.
Però mi piace sentirti parlare di tennis, sai?
Allora, ho preparato un editoriale, chiedo a Balmelli un'atmosfera musicale. Io cominciai...
Scusami, è sul tennis?
È un mio editoriale sul tennis, sì. Io cominciai a giocare a tennis al Greco Sport di Besso, glorioso campo in terra battuta tra i palazzi. Quindi quando c'erano delle famiglie, mi ricordo gli Isenburg, che erano una famiglia litigiosa, che giocavano litigando tra genitori e figli, e le urla risuonavano nei palazzi e ogni tanto veniva fuori qualcuno quasi con l'annaffiatoio a dire basta. Era il campo dove giocavano mio zio Pier Giorgio e mio cugino Poppy. E oggi, naturalmente, dopo 40 anni che gioco a tennis, la passione è rimasta. Io mi sveglio ogni mattina, vado sul mio computer personal computer di casa a guardare Tennis TV, che è un canale YouTube dove vedo tutti gli highlights. È un bellissimo modo di svegliarsi. E lasciami argomentare, Mocetti, non ho ancora finito, eh? No, scusa, non hai fatto niente, non ti sei neanche mosso, no. Una paglia. Scusa, mi sembravi più mobile, invece eri fermo. Anche se esiste il doppio, il tennis per principio è uno sport individuale. Ci sei solo tu in campo, tu e il tuo avversario. Tocchi il cielo, vai all'inferno, sei tu, sei solo, nessuno ti può salvare. Ci sono solo le tue energie fisiche e mentali. Se vai in panico, nessuno, non arriva neanche l'ambulanza. E questo è molto importante. Sei un uomo solo sul campo, un uomo o una donna sola. Ora è chiaro che tu, Casolini, che non capisci nulla di tennis, mi vuoi portare su un argomento che è cardine, che siamo tutti orfani di Federer ormai, no? Da qualche anno. Io ti dico, c'è vita oltre Federer. Negli anni 80 guardavamo Borg e McEnroe, negli anni 90 guardavamo Becker, Agassi e Sampras, adesso guardiamo Sinner e Alcaraz. La sparo grossa io, ho sostituito nel mio cuore Federer con Sinner.
Allora, questo
non ho finito.
Scusa, sostituito così, buttiamo via così.
Parla, che hai delle cose interessanti.
In queste due settimane di Bar Sport è la frase più forte che ho sentito in questo studio. Sentire dalla bocca di Paolo Guglielmoni, che è un vero appassionato di tennis, poi lo ha sostituito un po' per comodità con il padel, ma fino all'avvento del padel, eccetera eccetera, andava sempre a giocare a tennis con Sergio Baroni,
Franco Baroni,
suo cugino Poppi,
Mattia Smoghini.
Esatto. Ma la frase di Guglielmoni, svizzerissimo, elvetico fino al midollo, tifoso di Federer,
che nell'82 tifava Italia,
sì,
ricordiamo.
Però lì si era appassionato. E comunque non c'era la Svizzera, cioè Federer era Federer per Paolo, sì. Guglielmoni.
Ricordiamo che l'Italia è un paese vicino a noi, sì. Non è Ouagadougou.
Dire ho sostituito nel mio cuore Federer con Sinner, sì, è una frase forte.
Sono d'accordo, sì. E Paolo, però la domanda è...
Sono d'accordo con una frase forte.
Per me, io tifavo Sinner già prima che diventasse numero uno al mondo. Il suo rovescio incrociato è una delle cose più vicine alla perfezione che io conosco.
Okay.
Allora, dopo naturalmente le buttate. Quindi,
ma con Federer si parlava tanto della sua eleganza del gesto.
Ma no, è chiaro che Federer era svizzero.
No,
e
ma
ha
a parte la nazionalità, ma si parlava dell'eleganza del gesto.
È un altro tipo di giocatore. No. Sinner non arriverà mai a quei livelli. Però
fisicamente.
Però
dentro
Sinner ci sono delle cose che fanno parte del mondo del tennis. Per esempio, il controllo della mente. Mm. Tu sai che per me il controllo della mente è sempre stato un problema.
Sì, tanto. Sì, sì, non sei mai riuscito.
Vedere. Il tennis è lo sport del diavolo. Quando vai ai matti è difficile tornare fuori. E Sinner c'ha quella capacità lì di resettare la testa. Anche tu come me sei debole di mente.
Debolissimo.
No, a me è piaciuto l'editoriale di Paolo proprio per questo aspetto qui. Al di là di Sinner, non Sinner, eccetera, Panatta ha scritto il libro "Il tennis l'ha inventato il diavolo". Il tennis credo sia lo sport più affascinante in assoluto, proprio da un punto di vista mentale. Io sono d'accordo con te, Paolo. Ad esempio, Sinner mi ha impressionato che dopo che l'anno scorso ha perso la finale del Roland Garros in quella maniera, sprecando 3 match point, un mese dopo, neanche un mese dopo, va a vincere Wimbledon battendo Alcaraz in finale. Cioè, io mi sarei sciolto prima di entrare in campo. Però questo aspetto qui della tua lotta interiore, perché è più una lotta con te stesso,
bravo,
che con il tuo avversario,
bravo,
il tennis,
bravo,
ecco, è qualcosa davvero di affascinante. Vado oltre, ti dico, Paolo, quando guardo un match di tennis dove sono tifoso, quando ho guardato un match di tennis dove ero tifoso, io non riesco a guardarlo tutto, guardo un punto su tre, guardo, intanto faccio altre cose, magari accendo un televisore a piano di sopra, un televisore a piano di sotto.
Quanti
faccio
ne hai?
Un po' avanti e dietro, no, due, perché mia moglie dopo un po' mi ha detto: mi sono rotta le scatole di sentire anche le prove, le libere della Formula 1 in salotto, mettiti un televisore su di sopra.
No, volevo chiedere, Giacomo, dal punto di vista degli ascolti, no? Noi abbiamo vissuto 20 anni di ascolti altissimi per Federer, per Wawrinka. Ricordiamo Wawrinka, uno che ha vinto l'Islam, ha vinto...
Certo, in un altro paese sarebbe un mito.
Ecco, è stato più decisivo di Federer nella vittoria della Coppa Davis a Lille, eccetera, eccetera. Ma oggi, con questo tennis, con Sinner, la RSI, quando Sinner... Perché noi ricordiamo,
Fascher,
diffondiamo,
allora,
i grandi la
slam,
domanda, non sì, picchiare Fascher, per
allora,
te.
Quando c'è Sinner-Alcaraz, facciamo ascolti bulgari, come diresti tu. Nei primi turni, purtroppo no. Nei primi turni,
mentre Federer già li faceva,
sì,
nei
Federer li faceva anche se giocava un challenger, li ascolti.
Vorrei chiudere il mio editoriale con una cosa che mi disse Claudio Mezzadri, non Gandhi, ma Claudio Mezzadri, ricordiamo, però lui mi disse prima che ci fosse,
cioè Mezzadri, che non è che Rolaitis,
ricordiamo, tra l'altro ho cominciato il mio editoriale parlando del Greco Sport, questo campo cittadino a Lugano Besso. Mezzadri con suo fratello si allenava lì con suo padre, c'è, al Greco Sport.
Comunque,
aspetta, Paolo, che non ho ancora detto quello che volevo dire. La cosa importante che mi ha detto Mezzadri, prima che ci fosse l'occhio di Falco, prima che ci fossero i sensori, adesso non so se avete visto che la palla quando va fuori ormai è la tecnologia che lo decide, i tennisti non protestano neanche più, ma Mezzadri mi ha detto una cosa molto importante: quando sei 40-30 e puoi vincere il set, lui diceva, frega l'avversario, cioè se la palla va sulla riga tu dalla fuori. E questa
e
cosa
tu lo fai da una vita, Paolo.
Io non lo faccio mai.
Ah no?
Io
perché?
Perché mi dà un fastidio della madonna quelli che rubano i punti. Salterei dall'altra parte della rete,
però è giusto, è come quando a calcio esce la palla, una rimessa un po' contesa, tu vai lì sicuro di te, la prendi in mano e fai per battere la rimessa, per provare a convincere l'arbitro che
fa
la
fa parte della cultura del calcio, quella
a
roba
te,
lì.
Ti piace questa cosa di fregare il punto, fregare l'avversario?
Sì.
Tu hai vissuto sempre con questa,
sì,
disciplina.
Sono
mentale.
Un grande fan di queste cose, ma perché fa parte, cioè perché dove non c'è una certezza, c'è una zona grigia che fa parte dello sport.
Paolo, è bello parlare di tennis, avremmo dovuto parlarne prima.
Cioè, ma dal punto di vista della drammaturgia, allora, del discorso e della trasmissione, dove era bella la discussione, allora, andiamo a intervenire con una canzone, non c'entra niente, allora, una canzone non c'entra niente, cioè, ma si stava parlando bene, c'è la discussione, si stava animando la discussione, cioè io qua dai Balmelli, sono le 8:20, ci mancano 20 minuti, ci hai tolto 4 minuti di discussione,
sì,
bella con,
sì,
Aloron Dansk,
sì, per una volta
600
che era una discussione bella sull'argomento che voleva il nostro amato conduttore e non era cacciara,
cioè,
era sul Milan, che poi bisogna capire chi
ci
diventa.
Manda
il
jingle, allora. Di grande sport alla RSI.
Ci stiamo divertendo un sacco, okay, Paolo.
Rimane che nei bar stanno parlando in questo momento mentre bevono il caffè di Iraola, nuovo allenatore del Milan o meno. Questo comunque va ricordato. Poi noi possiamo continuare.
E chi è?
È un basco del Bournemouth.
Esatto.
Vabbè, frega niente.
Noi invece possiamo continuare a parlare di tennis, a fare gli intellettuali. No, volevo dirti questo, che poi a me affascina del tennis il fatto che sia uno sport molto letterario. Si cita sempre David Foster Wallace, quelle bellissime pagine che ha scritto.
Su Federer,
ma,
poi.
Sì, ma ci sono tantissimi, non solo su Federer, ma ci sono tantissimi libri molto belli di tennis. Il tennis, solo il baseball e il pugilato sanno essere così letterari. E il tennis, in fondo, Paolo, è un po' come un pugilato senza il contatto fisico. Perché l'avversario, alla fine, più che odiarlo, cioè gli vuoi bene, penso, dopo 5 ore e mezza... Di partita.
Sì, è uno sport individuale dove comunque vuoi prevalere. Io mi sono dimenticato che nella mia carriera di tennista c'è dentro anche il fatto di aver fatto il ball boy col ginnasio di Viganello al Ladies Open di Lugano, dove era venuta anche Chris Evert Lloyd. Ti parlo di quando tu eri in culla, che avevi già la barba, ti ricordi?
Io invece del tennis non ho mai sopportato, non riesco a sopportare il doppio. Proprio, è proprio una cosa che non mi piace.
Ma non lo guardo.
Sembra Maurizio Mosca, perché?
Ma infatti non è esattamente, come dire, l'aspetto più popolare del tennis.
Infatti, invece non capisce niente, è molto spettacolare.
Infatti se vado sulla pagina Wikipedia di qualche tennista per vedere che cosa ha vinto o no, vengo ingannato. Ah, guarda che ha vinto. Ho fatto la finale Wimbledon
doppio.
Ma fai in realtà non doppio, che conta?
No, invece sai cosa non sopporto del tennis, visto che prima Balmelli faceva la solita ironia sulla cultura calcistica.
Ah, quello vado fuori di testa.
Sai come dire che i calciatori tutti sono
fanti. No, non faccio ironia, sto dicendo
tutti
che
tutti signori.
Quella
allora
roba
io
di
una
fregare
cosa che non sopporto.
Ce l'hanno,
andiamo in 5
alla
volta.
Il fatto che quando ci sono gli scambi si debba fare silenzio. Allora,
perché?
Voi spiegatemi
un rito.
Perché un giocatore, un calciatore alla bombonera, quando deve battere un calcio di rigore a 80.000 persone che urlano,
che
e invece
è?
Djokovic, se deve servire a Wimbledon, ha bisogno di silenzio. Mettiamo Djokovic alla bombonera a fare un servizio, ok?
È?
E vediamo dove va la pallina.
Ma scusa, è un gioco nato con delle regole inglesi e c'è il principio del silenzio, ti dà fastidio.
Ma che principio è?
Allora vai,
ma
soprattutto allora
la gente paga migliaia e migliaia di
tutti eruttano e
no,
che livello è?
Ma che paragone?
Allora, come al baseball,
scusami,
che la
questa,
gente mangia l'hot dog,
allora, questa
e
è una
tira
tecnica,
giù le ciugnate.
Questa tua è una tecnica casoliniana, no? Quando non sa cosa rispondere, la butta in cacciara su altro.
No,
ecco.
No, a me non piace.
Rispondimi nel merito,
no,
per quale motivo
uno
come Sinner, che è un fenomeno, che guadagna 100 milioni l'anno, non può essere in grado di fare un servizio con la gente che urla o fa i cori.
Ma che discorso è? Sono le regole del gioco e sono quelle. Che cosa te ne frega te?
Ma non è la regola del gioco il silenzio.
Ma scusa,
quello speaker che dice silence please e tu se ti alzi e andare in bagno non puoi rientrare finché non è finito lo scambio.
Ma scusa, allora non andare
folle
a vedere. Scusa.
È una roba folle.
Tu non devi andare a vedere il tennis come spettatore, sai che ti devi amministrare la vescica, entri e esci quando ci sono i cambi campo.
Ma
cioè, non è difficile.
Anche questa,
allora Paolo, tu che
funziona,
dai lezioni su come amministrare la vescica fa già ridere.
Ma no, ma sono delle regole di uno sport centenario che adesso arrivate voi, arriva Molcetti, non so di dove sei, sarei di Cagiallo o di qualche posto.
No, della Bozzoreda.
Di Lugano.
Ecco, della Bozzoreda.
Ma non sono della Bozzoreda.
Arrivi te che cambi le regole del tennis.
Ma questa innanzitutto è una regola non scritta, perché non è una regola.
No, è una regola dal principio che non puoi fare casino. Cioè, è uno sport.
No, ma io non capisco. Il silenzio
è il
ma
sale di quello sport.
Perché allora c'è da dire che poi in Coppa Davis, soprattutto negli anni 90, che mi ricordo, c'era casino alla fine.
Ah,
si
giocava, che bello! Poi
tifo
il tifo per la Coppa Davis, anche lì, ma fatelo sempre. No, io una roba
ma
che
lo
non
fanno,
sopporto.
Lo fanno.
No,
sempre.
Il silenzio è una roba che non sopporto.
Ci sono i Carota Boys di Sinner che tra un punto e l'altro.
Allora,
urla.
Io già il silenzio sul vagone del silenzio sul treno è una roba che mi manda fuori di testa.
Però lì almeno uno paga per il silenzio.
Io non mi sono accorto l'altra volta, stavo facendo un viaggio di lavoro, io, Gargantini e qualche altro collega, ovviamente i temi sul treno sono sì ma l'Avellino, sì ma questo, sì ma Bottani, sì ma Lorino, ma no
l'Avellino.
Urlavamo come cani, è arrivato non mi ricordo se un signore o una coppia addirittura, ci ha sgridato fortemente: questo, se non l'avete capito, è il vagone del silenzio. Ma dove siamo? In Tibet? Cioè, non c'è il vagone del silenzio. Io non capisco.
Quindi
il vagone del silenzio.
Immaginati a Roland Garros 20.000 persone che devono stare zitte.
Ma scusa, Mocetti, ascolta un attimo anche gli altri. Cioè, tu arrivi lì a Wimbledon.
Wimbledon.
Io non me ne frega niente.
Non sono mai stato a Wimbledon. Non sai neanche pronunciare i nomi.
Ma
che dici, Roland Garros e Wimbledon?
Vai giù al Piccadilly di Viganello a dire come lo pronunci tu. Pensi che lo capiscano, come si dice?
Wimbledon.
E pensi che vado giù dai miei amici, Paolo, del Piccadilly di Viganello, l'ho capito.
Però Garros,
quando ti fa comodo non puoi tirar fuori il Piccadilly di Viganello.
Esatto.
Perché al Piccadilly di Viganello in questo momento stanno parlando del Milan, di Raola e di Ibrahimovic.
Esatto. L'unica cosa su cui ti do ragione è che il tennis è uno sport che attira tantissimi milioni di fan nel mondo, ed è l'unico sport che non si può tifare ad alta voce. Questo hai ragione, è un caso, se
ma
vuoi.
Ma io, va bene, un po' di fair play, ho capisco, ma il silenzio, ma quando, assoluto,
ma tu,
perché sennò uno si distrae, quando c'è il rumore uno si distrae. Oh, ma guadagni 100 milioni, ma la Bombonera, quando Paredes scalcia un rigore, non è che stanno tutti zitti perché deve concentrarsi.
Sì, ma non infervorarti. Però è vero che nel tennis poi, se vuoi far arrabbiare davvero l'avversario, esulti sui suoi errori non forzati, è giusto,
sì,
Paolo?
Ma quello che dice Mocetti, come al solito, per sostenere un punto, è completamente parziale. Cioè il pubblico ulula tra un punto e l'altro, deve solo stare zitto quando c'è lo scambio.
E l'altra cosa che non sopporto, quando uno fa punto con la pallina che colpisce la rete e si scusa, come se nel calcio tu vai in vantaggio su autogol e ti scusi. Ma che roba è?
Al ping pong, quando prendo lo spigolo, che uno fa la faccia, ma come, io godo, capisci? Godo lo spigolo del ping pong. È come, ma veramente, se uno fa gol, palo gol.
Su questo punto voglio schierarmi.
È un grande sport,
voglio schierarmi apertamente.
Lo spigolo del ping pong, dici.
In tutti gli sport di rete o in tutti gli sport di racchetta, quando faccio un punto fortunato, la prima cosa che dico è: godo come un facocero. Bellissimo. La prima cosa che dico all'avversario è: bellissimo punto, continuo.
Sì. Ma fai bene, Paolo.
Però il problema è quello che cercavo di evocare anche all'inizio di questo Bar Sport. Voi, che siete i giornalisti sportivi che raccontano per il servizio pubblico lo sport, non avete mai giocato queste discipline, non le capite, non le interpretate. Mocetti non ha mai alzato la palla per fare un servizio. E impara.
Ma basta con questa storia. Ma cosa vuol dire? Ma devo praticare tutti gli sport del mondo.
A te ti pare che tu riesci a fare l'esercizio del servizio col pubblico,
Paolo,
che butta giù i popcorn?
Scusami, Paolo, ma durante il Covid hai fatto delle prosopopee sui vaccini, eccetera? Cioè, sei mica virologo. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, non è che uno, per parlare dello stretto di Hormuz,
sì,
cioè,
ma no, non capisce,
prima
la
era,
no,
è vero, presidente,
sennò,
della comunità europea
di geopolitica militare, non è che erano nei Marines, per forza.
Esatto.
Cioè, ma che discorso è?
Cioè, non mi sembra che Ceschi fosse capo dell'ONU, eppure ci parla di politica.
Non mi sembrava che Trump fosse presidente prima che lo diventasse, poi vediamo i risultati. Allora, facciamo.
Qua ti assumi la responsabilità di quello che hai detto.
Allora, vediamo.
Ti assumi, eh?
Abbiamo la carambata. Siediti pure, il nostro social media manager, non lo pronuncio neanche bene, Alex Lanfranconi.
Cioè, possiamo dire più social che media.
Allora, ha una cosa molto importante da dire sul finale di questo Bar Sport.
Questa ti è piaciuta, Valmelli?
Sì, è una cosa clamorosa. Allora, avvicinati, vieni pure, vai.
Buongiorno. Nella giornata di ieri, dedicata al Giro d'Italia, sono successe due cose clamorose che hanno segnato la giornata a più persone, tra l'altro presenti a questo tavolo. La prima, Guglielmoni che canta la Montanara in mezzo alla folla. C'è
no,
un video,
è vero, visto.
Sì,
è vero,
no.
Clamoroso.
Sì,
cioè, tu cantavi la Montanara.
Purtroppo ho dovuto abbracciare anche Daniele Grassi, Costner e Inti Pestoni dell'Ambrì.
I soldi Costner, c'è.
Alla fine sono i giocatori dell'Ambrì, sono quasi fratelli, mi tocca dirlo. Prego,
a me fa ridere il quasi, tra l'altro, anche in questa situazione. E l'altra cosa che è saltato fuori, che io e Giacomo siamo parenti.
Questo è molto interessante.
Sono un passo più vicino alla nobiltà adesso.
Sì, no, chiaramente, ma Mocetti di famiglia altoborghese.
No,
raccontaci come e perché.
Mia mamma, che ho visto questo weekend, mi fa: guarda che secondo me noi siamo mezzi imparentati con la famiglia di Giacomo.
Sì, che ricordiamo non è quella dei dottori del cardiocentro,
no,
è un'altra
famiglia. No, vabbè, comunque sì, sono molto più importanti di me lo stesso.
Sì.
Il fatto che a quanto pare mio nonno, nome? Era Giancarlo, sì. Giancarlo Reina di Agno, a quanto pare, poi non è...
Confermo, no, io ho verificato, ieri sera ho verificato.
Sì.
Suo nonno Giancarlo era primo cugino di mio nonno Fausto.
fantastico.
Andiamo indietro, ragazzi, ancora di una generazione.
Il suo diretta sulla 1.
Il suo bisnonno Filippin era fratello della mia bisnonna Isolina. Quindi in realtà io e Lanfranconi abbiamo i trisnonni in comune. Ecco. Amoroso.
Okay. È una cosa
fino all'altro giorno non si sapeva. No, no. Oggi siamo cugini. Pensa domani.
Volete abbracciarvi?
Un abbraccio.
Volete abbracciarvi? Un abbraccio, per favore. Peccato che non c'è.
Ricordiamo,
ricordiamo
che per parte di moglie sei anche parente di Enzo Berzot, che vince il mondiale nell'82.
Quindi Alex è sì, cugino acquisito della nipote di Berzot.
Allora, grande domanda su Lanfranconi è: lo vorresti come parente? La risposta chiaramente è no. Però
no, dai, rallegro le feste.
Allora, Casolini, chiudiamo con di cosa parla la gente nei bar stamattina.
No, beh, cioè, questa mattina la cosa che mi ha fatto piacere, vado a bere il caffè come sempre qui
al Lido.
City. No, no, vado qui al City sotto. Entra un signore vestito da ciclista,
sì,
quindi probabilmente è arrivato in bicicletta, e il suo compare che lo aspettava al bar gli dice: te giocate contro il Lugano l'anno prossimo, con questa risata. Tifoso del Milan, ecco. Ha preso la gazzetta.
Nonostante
sport,
questo fosse vestito da ciclista, gli ha detto: hai visto Pellizzari che ieri è crollato?
Sì. Mm. Gli ha detto: l'anno prossimo giocate contro Lugano. Che non può giocare contro Lugano perché fa la conferenza.
E poi si parla di questa cosa della Ferrari elettrica che ha contratto.
La Ferrari elettrica è impressionante, perché mi sono arrivati un sacco di video ieri, perché la dichiarazione di Montezemolo è stata forte. C'è Luca Cordero di Montezemolo, sì, ha detto:
Paolo,
levate il cavallino da quella
parte. Ci siamo. Montezemolo, però, naturalmente buttato fuori malamente dalla Ferrari, alla coda avvelenata, no?
Sì, quello senz'altro. Detto questo, secondo me è lecito chiedersi se è giusto che la Ferrari faccia una macchina full electric. Cioè,
Balmelli?
Enzo Ferrari cosa ne penserebbe? La Ferrari in quanto tale non dovrebbe essere una macchina non elettrica, ma col motore
oggi
termico.
Oggi sei più populista dei populisti, pazzesco.
No, sei tu il populista,
no,
abbiamo
io
stabilito.
No, ma no, no, io dico semplicemente, ma il mondo
ma
va...
Ma poi ho
insegnato tu che il mondo va avanti.
Ho parlato sul tennis, ho parlato bene del tennis, ho solo fatto due rimostranze.
La Ferrari è un argomento mondiale, no. Qua,
il mondo va avanti. Dico,
sì, ma il mondo
Ferrari
parla
è il marchio
Ferrari
più importante al mondo insieme a Coca-Cola,
E quindi continuiamo a metterci dentro la benzina?
E vabbè, ma è una macchina. No, ma di fatti è questa la discussione.
Ma è proprio questa
la
questione.
La domanda che ti abbiamo fatto: è giusto o no fare la Ferrari elettrica?
È giusto.
Voi dite no.
È lecito chiederselo. Io ho anch'io le mie perplessità,
anch'io.
Quindi non sono sorpreso dalle dichiarazioni di Montezemolo.
Cioè, okay, la notizia è Montezemolo che dice: togliete il cavallino con la Ferrari elettrica. Questa è una notizia.
Come si chiama la Ferrari elettrica?
Luce.
È ibrida o elettrica?
Elettrica.
Full elettrica. Ok, quindi tu vai, magari se hai milioni, non è il nostro caso, vai a Maranello e ti compri la Ferrari luce elettrica. Cioè, e la domanda è: c'è chi la vorrà comprare?
Sicuramente.
La frase di Briatore è stata, credo di Briatore, ha detto ieri: siamo certi che nessuno copierà la forma di questa macchina, quindi rimarrà un unicum quasi, no? Cioè, lui ha detto come provocazione. Ma tanti stanno parlando di questa cosa. Poi tu vivi su Saturno,
no,
almeno non ne parliamo.
Ascolta, ascolta, ma esisteva il servo sterzo sulle prime Ferrari?
Non ne parliamo.
Intendi quelle di quasi un secolo fa? No.
Ecco.
Bravo Balmelli.
Ma so, cosa c'è un'evoluzione,
cosa c'entra? Ma è un altro concetto. Nella Ferrari,
capito,
c'è,
ma non
c'è
è che se urli hai ragione,
che romba nel Bravo. Concetto, d'accordo?
Sì,
quindi la macchina elettrica, ma è perlomeno un dibattito.
Quando
il problema è il motore che romba.
Io onestamente non riesco a capire, ma tu stamattina al bar
ma
lì alla rotonda del Peter Pan di cosa parlavi?
Ma no, di certo
dimmi
non
di
della
cosa.
Ferrari.
Ma dimmi di
beh,
cosa, che tu non parli di Milan,
che della nazionale di hockey che arriva ai quarti di finale.
Ma sei detto prima che sul mondiale non lo
girone
stai seguendo.
Non è vero, invece nella chat degli amici abbiamo parlato di mondiale di hockey.
Ma tu prima hai detto non me ne frega niente.
Sì, ma
guarda. Di cosa? Di Kenny Jagger parlate? No,
adesso
ma
tu mi hai chiesto di cosa si parla nei bar.
No, io di cosa parli tu voglio sapere.
Dei mondiali di hockey. Guarda. Guarda che c'è qua.
Allora, cosa c'è Balmelli?
No, non posso far vedere in televisione perché potrei ricevere...
Perché, scusa, perché? Josh, quando
no,
tu...
Guarda, guarda la chat col... Guarda.
Torniamo alla Ferrari.
Giro d'Italia e mondiale di hockey.
Torniamo alla Ferrari
Paolo
un attimo.
Paolo Certo è stato inquadrato ieri, che nella chat anche lui è stato inquadrato ieri.
Nicolò, adesso citiamo Paolo Certo del quotidiano, una delle persone che non hanno ancora segnato la storia. Allora,
detto da Paolo Guglielmoni.
No, però ti ha preso questo argomento sulla Ferrari.
Quando tu, per esempio, a un classico stop al semaforo...
Ma chi parla della Ferrari?
Tu, Casolini, ti metti lì col tuo Porsche Cayenne da Tamarro, vicino a una Ferrari, già tu fai rumore con la tua macchina, non ti dà fastidio la Ferrari che non riesce a circolare nel traffico? Perché... È interrompe a tutti.
Allora, uno dei rumori più belli di qualsiasi macchina è la vecchia Porsche Carrera 911 con il motore aspirato, che quando tu accendi si sentiva proprio quel motore lì. Quindi immagino, non ho mai avuto una Ferrari purtroppo, sì, ma il rumore della Ferrari quando ti arriva da dietro in galleria è un rumore inconfondibile. Sì. Quindi il purista, il ferrarista, l'amante del cavallino ovviamente dissente dalla Ferrari elettrica.
Se domani ti chiama, ti chiamano da Loris Kessel Auto e ti dicono: signor Guglielmoni, le regaliamo una Ferrari.
Frega niente.
No, vabbè, ma te la regalano. Ti regalano, vabbè, Balmelli non dice di no, penso, ecco, ti dico. Può scegliere lei la Ferrari. Andresti a scegliere la Ferrari elettrica?
No, Joss? Mai.
Ah, ok.
Ok.
Ecco, quello è il tema allora. Allora vedi che ci stanno. È un tema che fa discutere.
Ma c'è un mercato, cioè la domanda può essere.
Ma sicuramente, perché ricordiamo, adesso non ho guardato quanti pezzi ne vengono prodotti. Comunque, non vengono prodotti migliaia e migliaia di pezzi, e sicuramente. Fa allora, molto chic, no, avere c'è stata la Ferrari elettrica.
Ma certo, fa molto è chic, quella la cosa.
È un pezzo unico.
La cosa che fa discutere, Joss, il sogno di ognuno, sì, i grandi VIP, i grandi rapper, i grandi sportivi, eccetera, tutti, cioè, tutti abbiamo visto sulla Ferrari. È un punto, tra virgolette.
Cosa abbiamo visto? Non ho capito.
No, ma nel senso, le foto dei personaggi famosi della storia in Ferrari o nel paddock della Ferrari al Gran Premio di Formula 1, la Ferrari al Gran Premio di Monaco.
È uno sfregio al marchio.
No, il fatto che Luca Cordero di Montezemolo dica levate il cavallino.
Ieri il titolo della Ferrari in borsa ha perso il 6%, no, è crollato. Aspetta,
sono 8 miliardi tra l'altro, ecco. 8 miliardi hanno perso.
Vado
ieri
avanti, si può andare, se volete, si può andare su il post dove c'è l'articolo da chi se la compra una Ferrari elettrica? È una bella domanda.
Io non capisco perché nessuno parla della marca che guido io, la Dacia. Perché non c'è invece un...
Effettivamente è strano.
Perché non c'è una chat di Dacia Uso?
No, però non parliamo male della Dacia, che poi ci fa causa la Dacia, no? Quindi...
Hai parlato male delle bevande, prima delle bevande energetiche.
Vabbè, allora,
metti la responsabilità anche tu, però.
Prima di chiudere, volevo fare una mozione d'ordine. Attenzione. Domani possiamo parlare del fatto che il mondiale di calcio sarà un mondiale per vecchi con un sacco di giocatori attorno ai 40 anni? Potrebbe essere un argomento?
Secondo me è un argomento che liquidiamo in due minuti, però non possiamo provarci.
Perché secondo te è giusto, Giacomo, anticipiamo questo.
Ricordiamo tra l'altro, scusa,
una domanda per noi.
No, ci sono 48 squadre per 26 giocatori, è normale che ci siano degli ultra quarantenni.
No, ma le superstar, cioè ci sono delle superstar.
Ci sono Messi e Cristiano Ronaldo.
Sono tutti bollitissimi. Pronto?
Ma sì, ma non so cosa dirti, l'abbiamo già esaurito l'argomento.
Come?
Dire?
Cioè, giocano dei bolliti è un argomento esaurito. No,
domani facciamo un'ora su quello.
Non c'è show.
Promesso.
Se giocano i bolliti non
domani,
corrono.
Domani facciamo cacciare su questo.
Noi stasera facciamo la finale di Conference League in diretta sulla 2?
Certo.
Da Lipsia, Crystal Palace, Rayo Vallecano?
Sì, con Giacomo Menafoglio in telecronaca.
Con Giacomo Menafoglio? Grande. Cioè, una grande promozione questa. Cioè, per Menafoglio, che era sulle strade fino a ieri, l'abbiamo mandato a Lipsia.
Non è vero, è già su alti livelli Menafoglio.
Naturalmente, oggi pomeriggio sulla 2 va ancora in scena il Giro d'Italia, corretto?
Sì.
Certo.
E poi l'hockey ha le ultime partite del girone o si ferma?
No, è finito.
Allora,
il girone.
Se vuoi
no,
la Paolo, programmazione di oggi mi devi dare qualche secondo.
Le ultime partite.
Perché non la so a memoria. No,
e poi
comunque,
domani. Oggi 5 alla volta che non si capisce.
Oggi
niente.
C'è anche il.
Cosa?
Il Roland Garros.
Sì. Ok. Partita.
Cosa Bandecchi?
Susan?
No, la no. Bandecchi domani. Gioca domani. Oggi abbiamo due partite di tennis. Abbiamo Bencic e Golubic.
Sì.
E poi abbiamo la tappa da Cassano d'Adda ad Andalo,
sì,
per il Giro d'Italia. E infine la Conference League, la finale. Non è previsto hockey. Domani si parte con i quarti di finale.
E ricordiamo Paolo, comunque sabato finale di Champions Bravo. League alle 18. Eccezionalmente cambia l'orario quest'anno. Alle 18 noi faremo lo studio dalle 17.
Esatto.
Attenzione.
E domenica la Svizzera, la prima delle due amichevoli.
Svizzera-Giordania.
Ok,
tra poco invece Rosy Nervi con Serotonina.
No,
sì,
domani,
sì,
no,
è proprio lei, è proprio
no.
Lei. Senti.
Una grande Rosy Nervi stamattina. Prima era in forma olimpica. Serotonina, ragazzi. Oggi grandi ospiti
con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch.